Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, bentornati. Buon pomeriggio, Burattini senza fili. Qui questa settimana per una nuova panoramica, una panoramica importante che sarà fatta sull'economia. Avremo un personaggio che io non vi svelo, ve lo svelerà la scheda di Federico, che saluto. Federico Fabrizi, ormai non ha bisogno di presentazioni.
Ciao.
Allora, l'economia, lo stato dell'economia, di recente Regione Umbria, l'altro ieri, ha varato degli aiuti economici per 14 milioni di euro, i cosiddetti ristori, parola abusata in qualche modo anche inquietante, alle categorie più difficili. Andiamo subito con la scheda che introduce il personaggio, Federico lo tratteggerà e vi farà capire di chi si tratta, come si muove, quali sono anche delle sue specificità, e poi subito entriamo e facciamo il dibattito e chiacchieriamo su questa puntata che secondo me non dovete perdervi perché è molto molto interessante e importante. Subito la scheda.
Parlare chiaro è un pregio. Poi, se fai il presidente regionale di Confindustria durante una pandemia e dentro una crisi epocale, qualcuno potrà accusarti di non aver arrotondato abbastanza gli spigoli. Qualcun altro, invece, ammetterà che la chiarezza è necessaria adesso più che mai. Ne sa qualcosa Antonio Alunni, generazione under 50, Ternano, per mestiere è obbligato a manovrare tecnologia. Sarà per questo che quando sente le parole innovazione e ricerca, istintivamente annuisce. Alla politica, però, ricorda spesso che le chiacchiere sono una cosa e i fatti un'altra. Abbastanza pragmatico da rimarcare che quando si parla di PIL, sviluppo, finanziamenti, occorre cominciare dall'industria. Alunni ha un difetto. Tutto questo lo scandisce a chiare note anche di fronte a chi non la pensa come lui.
Allora, salve al dottor Alunni, che io saluto.
Buonasera.
Bentornato,
buonasera Presidente.
E allora, bentornato ovviamente a Umbria Radio e partiamo dalla scheda di Federico, che ci dà subito delle indicazioni importanti. Qual è la fotografia innanzitutto di questi 10 mesi, Presidente, di pandemia, e come ad oggi, che siamo al volgere dell'anno, si trova il tessuto economico umbro? Perché ovviamente Confindustria ha, come dire, il polso della situazione e ne conosce tutte le particolarità. Presidente.
Ma la situazione in Umbria non è molto dissimile da quella del resto del paese, direi di tante nazioni, quindi la situazione è pesante, c'è una stanchezza fondamentale diffusa a tutti i livelli, però questo è, insomma, la pandemia purtroppo questo è. La situazione economica del nostro territorio regionale, anche qui ci sono dei comparti che di fatto noi non è che li rappresentiamo, però insomma come cittadini li viviamo, penso al commercio, a tutto il tema non solo del turismo ma insomma della ricettività, che sono ovviamente piegati da tanti motivi che sono ovviamente chiari a tutti. Insomma, in primo luogo, se le persone non si possono muovere è evidente che delle cose non si possono fare, né più né meno. Devo dire invece che per quanto riguarda il mondo che noi rappresentiamo, che è il mondo industriale, rispetto alle previsioni che all'inizio della pandemia erano francamente molto molto negative, circa l'impatto che la pandemia, parlo già dei mesi di marzo, aprile,
sì,
poteva avere sui risultati dell'anno, e devo dire che invece fortunatamente, ma non è fortuna, ecco, poi magari dopo avremo modo di...
Certo, entriamo nello specifico poi.
Esatto, il tema industriale ha retto, insomma, l'industria non solo in Umbria, ma nel resto del paese e direi nel mondo, se c'è un comparto che pur in riduzione comunque ha mantenuto mediamente dei livelli soddisfacenti, utilizziamo questo tema, distanti da quelle che erano ovviamente le previsioni per un anno normale.
Certo.
Mettere a rapporto quello che è accaduto con quello che poi si è determinato in termini di risultati di produzione, direi che fortunatamente insomma le previsioni sono state smentite, ossia abbiamo dei comparti che hanno addirittura avuto dei piccoli incrementi, ma la gran parte, se parliamo di riduzione, mediamente stiamo tra il 10 e il 15%, che è un risultato francamente molto molto significativo.
Parliamo di riduzione del fatturato, Presidente?
Sì, parliamo di riduzione del fatturato, parliamo ovviamente di una riduzione del fatturato che però si è accompagnata anche da dei mesi di chiusura, perché alcuni comparti, voi sapete bene, sono stati bloccati nella prima ondata della pandemia da un blocco proprio operativo, quindi come dire, questa riduzione è anche temporalmente coerente con delle settimane di minor lavoro che per molti settori è stato obbligatorio durante il primo lockdown.
Chiaro. Presidente, nella fase iniziale di marzo, aprile, ma poi anche successivamente, le imprese, in particolare quelle che lei rappresenta, sono state chiamate, come dire, a un'assunzione di responsabilità e uno sforzo particolare per tutto quello che era l'ambito della sicurezza, no? Quindi penso ai famosi dispositivi di sicurezza, alle procedure che prevedono la misurazione della temperatura prima di entrare nei luoghi di lavoro, il distanziamento, organizzazione del lavoro che insomma in qualche modo è stata modificata dal doversi difendere dalla pandemia. Su questo immagino che l'industria in particolare abbia dovuto, come si dice, metterci del suo, diciamo così. Che anno è stato da questo punto di vista? Avete dovuto fare degli sforzi in questa direzione?
Anche economici, per mettere a punto questi sistemi di distanziamento all'interno anche di, come dire, di fabbriche che molte volte, Presidente, hanno dovuto essere un po' stravolte nell'ambito della catena di lavoro, chiamiamola così, no?
Ma guardi, io penso che questa è stata un'esperienza molto molto importante che ha dimostrato, come avete detto, un senso di responsabilità altissimo, ma non solo degli imprenditori o del management a capo delle aziende, ma soprattutto di tutti i lavoratori, di tutti i collaboratori che le imprese hanno. Perché? Perché oggi è indiscutibile, i risultati lo dicono, i luoghi più sicuri sono le fabbriche, sono gli stabilimenti produttivi. Perché? Perché i protocolli di sicurezza che sono stati convenuti con le parti sociali, che sono stati definiti, migliorati con i dipendenti, fabbrica per fabbrica, azienda per azienda, perché ogni azienda ha le sue specificità, le sue peculiarità, quindi al di là delle regole generali, un lavoro enorme è stato fatto per far sì che le singole caratteristiche potessero essere portate in compatibilità col tema della sicurezza, che è stato per tutti e sempre, e questo sempre deve rimanere, il primo tema. Quindi lavorare in sicurezza, ok? Questo è stato il primo tema, tant'è che i risultati dimostrano che sono pochissimi casi di focolai dentro gli stabilimenti.
Certo, certo.
Non accade, ci sono dei contagiati, ma contagiati più delle volte per elementi esterni, insomma, quindi in famiglia oppure per, come dire, contatti che si sono realizzati fuori. Quindi l'industria ha dimostrato che si può, anche in una situazione pandemica, utilizzando le giuste metodiche e con un senso di responsabilità altissimo da parte di tutti, ripeto, da parte di tutti, lavorare in sicurezza riducendo al minimo il rischio.
Presidente, io la interrompo perché tra l'altro sulla pagina Facebook, lo ricordo, i nostri ascoltatori potranno trovare questa chiacchierata col dottor Alunni. La interrompo perché su molte sull'ottimismo, comunque sulla tenuta sostanzialmente del tessuto industriale umbro, su cui lei ha parlato all'inizio, però noi abbiamo nel corso delle settimane, di queste ultime settimane soprattutto, una specie di stillicidio, di bollettino quotidiano giornaliero sulle vertenze, soprattutto nell'area di Terni. Lei, essendo ternano, conoscerà molto bene la situazione del tessuto economico ternano. Si è parlato della Treofan, si è aggiunta l'ex Novelli. È vero che sono vertenze che ci trascinevamo da molto tempo, c'è l'incognita asta di cui poi parleremo, Presidente, nel corso della trasmissione. Però questi bollettini quotidiani sembrano dare, qualche modo, dare una lettura per quanto in agrodolce rispetto a quello che lei diceva sulla tenuta complessiva del sistema. Com'è qui la situazione?
Ma guardi, non c'è momento storico, e il presente ovviamente non è da meno, dove non ci sono situazioni al netto della pandemia, quindi al netto della situazione Covid, di difficoltà. Cioè chi lavora in un libero mercato, in un mercato globale, sa bene che, come dire, è possibile che alcune realtà non riescono più ad essere competitive, o in alcuni casi che lei ha richiamato ci sono delle dinamiche di gruppo diverse che portano a, come dire, a delle decisioni che a volte non sono strettamente legate ai risultati del singolo sito produttivo.
Certo.
Allora, quindi, in primo luogo, ecco, dobbiamo essere, come dire, consapevoli che ci sono, è nella norma che ci siano situazioni di crisi, ok? La cosa importante è riuscire a gestirle correttamente, ecco, questo è lo sforzo che bisogna fare. Nel passato, al netto della volontà di tutti gli interlocutori che di volta in volta si sono succeduti a gestire le crisi, purtroppo raramente si è riusciti a trovare delle soluzioni. Ecco, qui lo sforzo che tutti dobbiamo fare, a partire dall'organizzazione che io rappresento, è quella di trovare delle soluzioni. Perché? Perché se la crisi è legata a fattori strutturali, ossia non c'è più spazio per quel prodotto nel mercato, è evidente, bisogna cambiare prodotto, altrimenti nessuno lo domanderà.
È chiaro.
Se c'è invece un tema di competitività, se c'è un tema di riposizionamento, ecco, lì penso che un territorio è più virtuoso nel momento in cui i vari stakeholder, ognuno per il suo, quindi la parte datoriale, le parti sindacali, le istituzioni, per dove è possibile, ecco, senza neanche pensare che ci sia sempre da parte di qualcuno la soluzione magica, no? Non c'è una soluzione a un problema complesso, ci sono molte volte più soluzioni che devono essere messe.
Io entro un po' nel merito di un paio di questioni. La prima, crisi del polo chimico ternano, Alunni la conosce non solo come presidente di Confindustria ma anche perché fa impresa in quel territorio, è una vicenda annosa della quale, come dire, si scrive e si racconta, noi giornalisti scriviamo e raccontiamo da anni. Ad oggi però questo, anche c'è una visione in questo che la regione Umbria sta provando a mettere in campo, e chiedo ad Alunni se lui intravede questa traiettoria per il futuro. Esiste la possibilità di trasformare un problema in un'opportunità? Mi spiego meglio, i fondi europei parlano chiaramente di sviluppo verde, di opportunità.
Lo stesso assessore Fioroni, esatto, qui dai nostri microfoni, ha parlato di ridisegnare quel sistema territoriale ternano all'insegna della chimica,
esatto,
verde,
esatto,
Presidente.
Esatto, proprio questo. La vede, Alunni, questa possibilità, questa traiettoria per il futuro del polo chimico ternano, che, ricordiamo, tra tante difficoltà mantiene anche qualche eccellenza?
Ma io, guardi, infatti partirei da questo. Insomma, in primo luogo, permettetemi, ogni discorso va, quando si parla di impresa, bisogna partire da un primo fattore, che altrimenti la discussione diventa purtroppo poco fruttifera. Cioè, l'impresa necessita di un imprenditore barra di un industriale, se parliamo di industria, no? Poi l'industriale è una multinazionale, non ha un nome e un cognome, però insomma ci deve stare un progetto industriale. Ecco, prima cosa è questa. Nel momento in cui non c'è più un soggetto capace di dare una visione, una prospettiva, una dimensione alla propria impresa, è evidente che tutto diventa molto complesso e molto complicato. Terni è una realtà, come dire, dove si dimostra la coesistenza di realtà eccellenti. Quando parliamo di chimica verde, cioè, non è una novità.
Esatto.
Il nostro territorio è tra i primi nella storia industriale del paese ad essere un territorio votato alla sostenibilità, partendo dalle acciaierie, che è stato il primo grande investimento nazionale del Regno d'Italia,
sì,
dove
chiaro,
con i forni elettrici, come dire, si è dimostrato, come dire, la bontà di un progetto che non parta dal minerale ma che parta dai rottami. Quindi già quella, come dire, era una prima iniziativa green,
certo,
in senso proprio letterale del termine. Ma nella chimica noi abbiamo delle realtà straordinarie che dimostrano che a Terni è possibile fare innovazione, è possibile stare sui mercati in modo competitivo, è possibile essere leader. Ok? Quindi in primo luogo dobbiamo dire questo ed avere consapevolezza di questo, perché altrimenti si rischia di, come dire, guardare solamente cosa non funziona ed addebitare a cosa non funziona delle responsabilità che in questo caso non ci sono. Allora, dove un'azienda, come dire, smette di produrre risultati, ecco, lì è il tema. Perché smette di produrre risultati? E ritorna al tema industriale, ritorna al tema della leadership che ci deve stare in quel sito, in quell'azienda, in quella dimensione. Quindi, permettetemelo, allora, io dico sempre, la politica deve essere a supporto e a sostegno del privato e non deve pensare di, come dire, esserne avanti, perché mai lo è stato, insomma.
Anche se in questo caso, in questo passaggio storico, Presidente, io mi riallaccio anche alle dichiarazioni che ha fatto Bonomi, non all'ultima assemblea di Confindustria Umbria, ma in generale lo Stato sembra un po', come dire, allungare la mano pubblica su molte aziende. Questo per alcuni economisti, non certo per noi, che, o almeno per me o Federico, che non siamo esperti, però lo ritiene quasi inevitabile in questo momento. A proposito Postilla, a proposito, no, dell'invadenza dello Stato nel mercato, tanto per essere chiari.
Sì, ma guardi, in alcuni casi è inevitabile ed è corretto, perché serve, no? Perché
certo,
bisogna mantenere le capacità e bisogna mantenere le competenze. Però qual è il problema che a mio giudizio è molto attuale nel nostro paese? Che si sta scivolando in una dimensione invece di uno Stato presente nell'economia in modo strutturale, che si va a sostituire alle iniziative private, che anzi le riesce anche, come dire, a governare. Ecco, questa è una cosa assurda. È una cosa assurda che porterebbe il nostro paese nei prossimi 10 anni, 15 anni, non 30 anni, parliamo di cose molto rapide, a diventare un paese ancillare tra le economie più avanzate. Perché? Perché se l'idea di questo Stato, come dire, capace, ma lo vediamo, lo Stato, scusate, è stato capace di gestire le modifiche infrastrutturali, è stato capace di portare avanti una pubblica amministrazione, ancora non lo ha dimostrato, no? Mentre tutti quanti registriamo come cittadini e come imprese, purtroppo, e qui non è che c'è una responsabilità anche qui, non è che voglio, come dire, esonerare qualcuno, ma insomma è una responsabilità generale, lo Stato siamo anche noi,
certo,
i cittadini,
certo,
sono le imprese, sono i lavoratori, non è che lo Stato è un qualcosa
di astratto.
Ecco, lo Stato siamo noi. Però lo Stato non sta funzionando come dovrebbe, questo è il problema. L'Italia non cresce da 20 anni perché lo Stato non sta facendo bene quello che dovrebbe fare, a dispetto di quello che ha fatto negli anni 50, 60, 70. Però quando si ripensa a uno Stato attivo nell'economia come Stato, con le grandi partecipazioni pubbliche, ricordiamoci l'IRI,
certo,
ma era un altro contesto storico. Cioè parlavamo di non un'economia globale, l'economia globale è iniziato sul finire degli anni 90.
Non è riproducibile, Presidente. Lei dice quella stagione non è riproducibile in questa, anche se i soldi dall'Europa, che arriveranno, insomma non si capisce bene quando, ma arriveranno e saranno comunque sostegni ingenti di cui poi parleremo, ci saranno. Cioè comunque lei dice è inutile farsi forza con i soldi dell'Europa per fare investimenti, lo Stato faccia investimenti sull'economia, anche perché poi alla lunga non si regge. Mi sembra questo un po' il sintetizzando il suo ragionamento.
Ma no, significa una cosa sola: noi non è che siamo una repubblica autonoma indipendente che è slegata da un contesto internazionale.
Certo.
Le nostre imprese competono a livello internazionale, il nostro mondo è in un mondo internazionale, quindi alcune cose non accadono più nel resto del mondo, ci sarà anche un motivo, non so se mi spiego, no? Quindi
certo,
se vogliamo prendere a riferimento dei paesi virtuosi, io penso alla Germania, per esempio, no? Che oggettivamente è un paese che ha dimostrato di riuscire a unire due stati in uno in poco tempo e a ridurre le diseguaglianze che, come dire, la storia aveva imposto al loro paese in veramente poco tempo. Ed oggi è una delle economie più avanzate, se non in Europa la più avanzata, ma certamente nel mondo non ha uguali, no? In termini di leadership tecnologica.
Anche politica, Presidente, qualcuno politica, dice a proposito, sì, anche politica.
Ma, guardi, io quando ho visto la dichiarazione della Merkel e come ha reagito lo Stato,
anche i Länder si sono tutti, Presidente, di Länder si sono...
Ho pensato, lei immagini se in Italia
no,
è stata una cosa del genere,
beh,
ma era un bagarre dall'inizio alla fine.
Noi abbiamo discusso per mesi,
noi saremmo stati in grado anche
dell'aperitivo di... alle 7, alle 8,
sì, no, saremmo stati in grado di bruciare anche una Merkel noi.
Presidente...
No, ecco, ma guardi, non è... aspetti, la Merkel qui non ci può stare, perché non è coerente con il contesto, e non perché non ci siano delle Merkel, non so se mi spiego. L'Italia non è che è un paese che è privo di personalità di livello, di valore, di capacità. Purtroppo ovviamente tutto deve essere comparato, perché altrimenti, come dire, sarebbe fuori contesto. Quindi, però noi dobbiamo guardare a quello come... Non dico come, non è che poi, guardi, io sono un italiano amante dell'Italia, figuri se pensa alla Germania come paese in cui andare a vivere, no? Non so se mi spiego.
No, è chiaro, si sta parlando di rapporti istituzionali, politici, questo è il discorso.
Però io ammiro un paese che è riuscito a fare quello che ha fatto negli ultimi 30 anni, negli ultimi 40 anni, perdonate, mi è riuscito a fare qualcosa di straordinario, che ha una leadership. Allora, noi dobbiamo prendere quello come esempio, con le nostre caratteristiche,
chiaro,
ovviamente diverse, il Mediterraneo ha altre storie e altre culture, però adesso non c'è più tempo per giocare, non c'è più tempo per fare delle discussioni che non portano sostanzialmente a nulla se non ribadire quello che tutti sanno, cioè che non va bene questo, non va bene quell'altro. Bene, noi dobbiamo dare le soluzioni. Quando c'è una crisi industriale, qualunque essa sia, qualunque nome, qualunque settore, noi dobbiamo trovare delle soluzioni, non continuare a recitare, permettetemi, no? un copione che potrà, come dire, soddisfare le emozioni di chi purtroppo è coinvolto e quindi purtroppo, no, come dire, la vita...
Sì, ma non porta soluzioni, è chiaro quello che lei dice.
Non dà la risposta.
È chiaro.
A proposito di questo, alunni, si parlava di intervento delle istituzioni nell'economia in una certa maniera, si è parlato di Germania, a me viene da chiederle che soluzione vede per il futuro delle acciaierie di Terni? Lì il rapporto, come dire, l'intervento delle istituzioni, qui andiamo necessariamente oltre il livello regionale, forse quello nazionale fatica anche quello a star dietro a una vicenda di questo genere, però lì c'è comunque un nodo in qualche modo da sciogliere e un futuro da tracciare.
Guardi, allora, io voglio essere molto chiaro su questo punto perché io, prima di tutto, non penso che bisogna chiedere alle istituzioni cose che non possono loro fare né avere, come dire, titolarità a farlo, no? Perché
certo,
ricordiamoci che l'acciaio Special Terni fa parte della ThyssenKrupp, che è una multinazionale privata che ragiona con logica ovviamente privata. Cosa diversa è dire le istituzioni pubbliche, sia essa la regione, penso al comune anche, c'è una
certo,
città più importante che vive delle acciaierie in modo rilevante, che si caratterizza da questa presenza industriale. C'è un governo, ecco, quello che devono fare le istituzioni è far sì che questo territorio sia in primo luogo il più attrattivo per quei soggetti seri che vedono l'acciaieria o qualsiasi altro investimento come strategico e non come una speculazione su cui, come dire, trarre il massimo nel minor tempo possibile e poi...
Presidente Mercegaglia, gli faccio un nome!
Ma io sarei, guardi, io... A parte che ho il piacere e l'onore di conoscere personalmente i fratelli Mercegaglia, io sarei non lieto di più, ma l'ho detto questo per un semplice motivo, non escludendo altri soggetti, ma perché? Perché nel momento in cui si presenta una famiglia di industriali straordinari che hanno dimostrato, e non di prima generazione, con una seconda generazione, di aver portato il loro gruppo industriale a crescere, di essere nei territori dove sono elementi portanti di sviluppo non solo economico ma anche culturale.
La soluzione Mercegaglia, Presidente, è ancora sul tavolo? Le volevo chiedere, certo, questo inciso.
Certo, da quello che è dato a sapere, assolutamente chiaro. Sì, ma guardi, c'è una piccola... Lo sa qual è la differenza? Con tutto il rispetto, io poi lavoriamo con molte multinazionali, ci mancherebbe, le apprezziamo, però quando c'è nome e cognome, non so se mi spiego,
certo, no, è chiaro,
ci mette la faccia.
Chiaro.
Quindi si chiama Antonio a Mercegaglia, si chiama Emma Mercegaglia o come si possa chiamare un altro grande industriale. Beh, francamente questo a me dà molto più garanzia.
È più rassicurante, è più rassicurante.
Un che è in qualche parte nel mondo dove francamente vai a capire come si determina la governance.
Certo.
Ma questo è un valore. Ecco perché io penso che ritorniamo al tema iniziale. Ma chi è l'industriale che poi si prende in mano, come dire, questo impegno? Ecco, che si prende in mano questo asset straordinario, che non è solo un asset industriale, ma è un asset che produce per il territorio delle ricadute. Dove viene a mancare quel soggetto, la storia poi lo dimostra, è questione magari di tempo più o meno lungo, però insomma nascono poi dei problemi. Ok? Ricordiamocelo che quando la Basel a Terni ha chiuso, era uno stabilimento che produceva risultati,
certo,
era uno stabilimento che produceva utili, però in una logica di riorganizzazione globale del secondo terzo gruppo chimico al mondo, fu deciso, sic et simpliciter, di chiudere quello stabilimento di Terni per delle ragioni non legate alla competitività del sito, ma per altre ragioni. Allora, queste sono cose che ve lo posso garantire, se c'è un industriale con nome e cognome, non sono mai accadute, perché le dinamiche sono diverse e anche il livello di responsabilità è diverso. Non parlo di responsabilità di etica, parlo di responsabilità morale.
Sì, anche nei confronti del proprio del territorio, comunque del proprio paese. Allora...
Presidente, a che punto è il confronto, il dibattito per la decisione di come dovranno essere impiegati al meglio questi fondi del Recovery Fund che sostanzialmente tracceranno il futuro non tanto del prossimo anno, ma qualcuno dice dei prossimi 30 anni della nostra economia? Confindustria è stata coinvolta nelle decisioni, nel tracciare insomma un po' lo scenario che verrà fuori. A che punto siete in questo senso? A che punto è l'interlocuzione con la regione prima di tutto?
Guarda, noi più che coinvolti siamo stati sentiti, ascoltati, ecco, questo ovviamente poi il primato della politica nelle scelte ci mancherebbe. Noi abbiamo ribadito quello che da tempo continuiamo a dire e spero che comunque nel documento di programmazione economica finanziaria triennale che la regione ha da poco emesso, come dire, c'è un dato importante che accogliamo con sicuramente soddisfazione, che è quello di mettere il tema dell'impresa al centro.
La convince quel documento, Presidente?
Ma guardi, nei contenuti convince, perché ovviamente dice cose di buon senso e ripeto, dicendo che l'occupazione e la crescita economica si fa con le imprese, fino a qui siamo tutti d'accordo. Poi dopo, io francamente, ecco, il tema importante su cui valuteremo e metteremo, come dire, alla prova, no, la volontà rispetto poi ai contenuti delle singole decisioni e dei provvedimenti è come declinare questa cosa, perché poi quando parliamo di imprese parliamo di tutto un mondo che francamente però non è tutto allo stesso livello di priorità. Noi insistiamo nel dire, non è che un'impresa industriale è uguale a un'impresa commerciale, non ha lo stesso valore, non ha la stessa ricaduta, non ha lo stesso potere di produrre valore, ricchezza, sviluppo e occupazione di qualità. Ecco perché nelle scelte la politica deve iniziare a fare, come dire, dei passi in avanti di grande responsabilità, magari scontentando qualcuno, qualche comparto, qualche settore, ma incominciando a dire qual è il moltiplicatore più alto per ogni euro di finanza pubblica che viene investito nell'economia. Questo è il tema. E questo è il tema che anche io spero tutti i cittadini, come dire, incomincino a fare una giusta riflessione.
Presidente, allora io la fermo, perché su questo tema, che poi è un tema annoso, c'è il problema di come la classe imprenditoriale, ma anche i sindacati, ma la stessa Regione Umbria, si approcceranno al tema della distribuzione delle risorse che arriveranno dall'Europa. Adesso è impossibile quantificarle quanto ne arriveranno in Umbria via governo nazionale. Il pericolo, Presidente, glielo dico sommessamente, ma ci ascoltano in tanti, è che si riproducano le dinamiche del passato, quelle che abbiamo visto per anni sui fondi europei, con tavoli, tavolini, discussioni più o meno ristrette, assegnazioni dei fondi europei, e poi la ricaduta concreta di questi fondi europei in pochi l'hanno vista, e questo ha creato una sorta di, come dire, anche di malumore, tanto più in una situazione sociale come questa, molto molto, come dire, molto, per certi versi molto pericolosa. C'è anche da cambiare la modalità di discussione, Presidente, che non è solo un formalismo?
Ma guardi, ognuno, ripeto sempre, ognuno risponde per quello che rappresenta, no? Perché poi io parlo delle mie aziende, delle aziende che Confindustria rappresenta. Noi siamo cresciuti, cioè francamente i fondi europei che sono stati dati all'industria umbra, parlo della nostra regione, hanno dato risultati straordinari, è cresciuta l'occupazione, è cresciuta il valore di innovazione, sono cresciuti i brevetti, sono cresciuti i progetti di ricerca, è cresciuto il fatturato delle nostre aziende, ma questo è un dato. Cioè, questi sono da qua, dobbiamo incominciare a discutere sui dati ed evitare, come dire, di fare una bella livella su cui poi alla fine non si capisce bene cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. Allora, l'industria ha funzionato, poi ci sarà qualche caso che ha funzionato o meno, ma fa parte di ogni fisiologia, no? Di sistema.
Sì.
Però, se noi dobbiamo essere franchi, le risorse che sono state date sui temi industriali hanno prodotto risultato, punto. Questo è un fatto. Okay? E nessuno lo può discutere. L'economia umbra industriale negli anni prima della crisi Covid è cresciuta.
Quella modalità di confronto, Presidente, può essere secondo lei portata di nuovo avanti perciò?
Ma guardi, la modalità di confronto deve essere portata avanti in che termini? Anche qui io penso, come ha detto lei, che compito del pubblico, quindi della regione come del governo nazionale, è di dire benissimo, noi all'economia, a qualsiasi comparto, diamo delle risorse, allora mettere, come dire, dei ritorni chiari di quelli che sono, come dire, i ritorni che il pubblico si attende. Parliamo di occupazione, parliamo di rapporti di sinergia con i centri di ricerca e le università, ad esempio. Perché continuo a parlare di innovazione, ricerca e investimenti? Perché sono queste le leve su cui noi dobbiamo lavorare. E dobbiamo dire anche una cosa, io se fossi la regione, accanto a questo documento, però metterei un altro documento, che noi nelle industrie lo facciamo, perché c'è un piano industriale, ma il piano industriale non può solo dire vogliamo diventare più forti, più bravi e più belli, non so se mi spiego. Questo
certo,
è chiaro,
no, chiaro.
Vuole diventare più debole o meno capace,
certo,
di rispondere.
Certo.
C'è un altro tema, però portiamo un po' dei numeri, tipo quello che io adesso mi sto sempre più impegnando a ripetere, è che noi dobbiamo fare in modo che tra un anno, tra due, tra tre, tra quattro anni, quindi con un piano continuo e sistematico, il numero delle imprese di una certa dimensione tenda continuamente a crescere. Cioè noi dobbiamo creare più campioni, dobbiamo creare più aziende medie, dobbiamo creare più aziende grandi, dobbiamo permettere alle piccole aziende, che ne abbiamo tante, come ce ne sono tante in tutta Italia, di ambire, di lavorare, di lottare per diventare più grandi, perché diventando più grandi non è solamente una questione, come dire, di dimensione.
No, è chiaro, sale anche l'occupazione.
Significa occupazione.
Certo,
significa
certo.
Significa dimostrare di essere capace di vincere le sfide del mercato. Ecco, se questo è il faro su cui la regione e le politiche regionali andranno a indirizzarsi, ecco, questo penso è la cosa più importante che possiamo dare al territorio.
Occorre anche alunni uno strumento, degli strumenti più chiari per poter misurare, come dire, gli effetti delle politiche pubbliche. Mi spiego meglio, lei prima diceva è un fatto che gli investimenti, i soldi pubblici investiti nell'industria hanno prodotto dei risultati. È necessario, secondo lei, introdurre con maggiore rigore, con maggiore chiarezza,
una verifica ex post,
una
diciamo,
verifica in corso d'opera e ex post dei fondi, di come vengono spesi i fondi pubblici? Su questo Confindustria, su questo terreno Confindustria ci sta?
Ma no, noi non è che non solo ci stiamo, ma siamo sempre quelli che devono all'inizio di ogni riunione, nel mentre e nella fine, ricordare che se non è, cioè che non è possibile pensare che se si è intorno a un tavolo in 10, ognuno dei 10 pesa nella stessa maniera. Cioè questo è un tema che in questo paese, come dire, democraticamente si fa sempre finta che non è così, ma non è così, e questi sono i risultati. Io continuo a ricordare alla regione, come a qualsiasi nostro interlocutore, che non è che qua, al di là della bandiera che ognuno porta, ma poi bisogna pesarle queste bandiere.
Certo.
Perché il tema qual è? Come ha detto lei, noi siamo per la misurazione dei contenuti e dei dati. Qua nessuno parla dei dati. Cioè quando parliamo, per esempio, io ti guardi, poi sembra, mi dicono sempre che come se ce l'ho col turismo, no? Che non è vero assolutamente. Anzi, in qualsiasi mio documento c'è la necessità per questo territorio umbro di valorizzare al meglio un asset straordinario.
Certo, che è quello turistico.
Ecco, quindi, fermo restando che, ripeto, il PIL si fa da una somma di tanti settori, di tante componenti, quindi il turismo va fatto crescere, però il turismo in Umbria, sul quale sembra che tutti si concentrano nelle loro discussioni, pesa il 2,9-3% del prodotto interno lordo della regione. Il 3%, mi sto spiegando?
Certo, certo.
Lo moltiplichiamo per 2 con le fasi indirette, è il 6%. L'industria pesa il 50% tra diretto e indiretto. Allora scusatemi, e non lascio perdere poi l'occupazione, perché sull'occupazione i valori sono anche superiori. Allora, ha detto questo, permettetemelo, ma possibile che dobbiamo discutere molto di un 3% e discutere poco del 50%? Ma è normale questo?
Cioè, no, è chiaro, è chiaro. L'atteggiamento del dottor Alunni è chiaro.
Abbiamo una crisi industriale, abbiamo una crisi che da sola fa, tra indiretti e indiretti, cito un'azienda, no, che nostra purtroppo anche associata, che è in discussione oggi, 140 dipendenti direttamente, ne aggiungiamo altri 60, cioè un'azienda ne fa 200.
Certo.
Ok? Ecco, allora, dopo, signori, ecco perché bisogna avere anche un po' di coerenza concettuale. Allora, bisogna partire dalle leve più importanti.
La centralità dell'impresa, dottor Alunni. È chiaro, chiaro, chiaro.
Ed è presente.
È chiaro, dottor Alunni, i sindacati la pensano come lei. Poi facciamo una breve pausa, ma non perché la voglio troncare su questo argomento, ma dai sindacati arrivano a volte voci un po' discordanti sull'atteggiamento di Confindustria e soprattutto sulla modalità in cui gestire questi benedetti fondi che arriveranno dall'Europa. Qual è il punto? Poi magari facciamo la pausa musicale e poi ci torniamo. Un breve flash, dottor Alunni.
Ma guardi, con i sindacati abbiamo un rapporto sempre aperto, franco, come ci caratterizza e mi caratterizza. Però voglio dire, anche i sindacati non è un mondo monolitico, fortunatamente. Abbiamo con delle organizzazioni sindacali, come dire, un rapporto molto più fondato sui contenuti. In altri casi c'è un aspetto, io lo chiamo un po' ideologico, no? Dove ci si rimane sulle posizioni a prescindere dal
merito.
Come, scusi?
No, a prescindere dal merito, lei diceva.
A volte a prescindere dal merito, quindi quando c'è un sindacato che vede nella la soluzione dell'economia, nella soluzione della pubblica amministrazione solo o di un intervento dello Stato onnipresente, ovviamente lì, come dire, ci ritroviamo concettualmente su due
dimensioni
completamente diverse.
Presidente, io le chiedo una cosa, che 2021 vede per la nostra regione e anche andando un po' oltre i confini della nostra piccola Umbria? Si parla, un'altra espressione molto utilizzata in questo periodo è il rimbalzo del PIL, vicino al ristori c'è il rimbalzo, una di queste parole che sono brutte da sentire ma che rendono l'idea. Che 2021 vede Confindustria Umbria?
Ma guardi, le parole però per me hanno sempre una grande importanza, quindi purtroppo oggi se ne fa un uso un po' smodato,
però funzionano.
Sa, quando uno cade poi rimbalza magari,
sì.
Non è che il rimbalzo di per sé è una cosa
positiva,
che dà contenuto. Ma no, il 2021 verosimilmente sarà un anno dove in primo luogo speriamo riprenderemo una vita sociale normale, questo è alla base anche poi di una vita economica normale,
certo.
Fino a quando saremo costretti a vivere, come dire, confinati, evidente, c'è poco spazio per tanto altro, no? Poi viviamo di fatto in una società consumistica, questo non dobbiamo dimenticarci quali sono gli elementi che strutturano il nostro sistema economico. Il nostro è un sistema economico consumistico, non entro nel merito se è giusto o sbagliato, però questo è. Tant'è che nel momento in cui i consumi si fermano, e si fermano quando le persone si fermano, ecco che arriva il problema. Quindi io penso una cosa, penso che da un lato dovrebbe essere questa un'opportunità per ridefinire anche un attimo dei modelli di sviluppo economico, dove senza essere rivoluzionari però riuscire anche, e qui c'è un tema della sostenibilità, c'è un tema enorme che anche l'Unione Europea ha preso,
anche per quanto riguarda la nostra regione, Presidente, ovviamente, perché io faccio un piccolo inciso, il PIL dell'Umbria 2020 chiuderà quest'anno con una previsione di un calo compreso tra il 9 e il 13%, numeri pesanti, Presidente, nonostante, come dire, Confindustria abbia detto, le nostre aziende, ce l'ha confermato in apertura lei, ha detto il quadro comunque, noi siamo riusciti a reggerlo, però con un cali di PIL di questo tra il 9 e il 13%, insomma, ci si attende un 2021 che, insomma, si possa in qualche modo, se non uscire dal guado, rivedere alcune.
Però, guardi, noi dobbiamo parlare di futuro, cioè mi dovete scusare, il PIL che andremo a registrare è passato, ok? Poi possiamo essere più o meno soddisfatti se è il 13, il 10, il 5,
sì,
o il 10. Francamente, però, quello è passato. Il problema vero ma quali sono le traiettorie che vogliamo prendere per uscire da questa cosa, no? E non semplicemente rimbalzare, qui non serve rimbalzare, qui serve creare un percorso di crescita strutturale, ok? Che significa più 3% l'anno, più 2% l'anno, quello che vogliamo, e bisogna poi mettere in campo strumenti, ma prima che gli strumenti le idee, perché quando, come dire, addebitiamo o responsabilizziamo l'Europa o il Recovery Fund come la panacea di tutti i mali, questo è un altro sbaglio fondamentale, non c'è risorsa utile se non c'è un'idea utile, non so se mi spiego. Allora, su questo c'è poca discussione, quindi anche qui quante risorse se ne dicono tante, quando non si capisce bene ancora, quando, ma soprattutto cosa, ecco, sul cosa qui bisogna essere pronti da subito, adesso. E qui l'Italia francamente la vede in ritardo, cioè pensare al governo che vuole creare delle commissioni con centinaia di esperti è fantasia, insomma, voglio dire, è un modo per per far finta che ci sia un dibattito su qualcosa, ma non è quello il modo. Se io in azienda non voglio decidere nulla, metto 30 persone intorno a un tavolo.
Presidente, no? Regione Umbria invece?
La Regione Umbria non deve cadere nello stesso errore, però anche qui, se la Regione ha delle chiare, noi ne siamo felici, speriamo di poter contribuire a quelle idee. Il documento di programmazione economica in parte dà dei momenti chiari, che sono dell'infrastrutturazione digitale, si parla di innovazione, si parla di ricerca, benissimo. Ma poi anche qui, incominciamo subito, quando parliamo di trasferimento tecnologico, quando parliamo di quei driver che sono i motori dello sviluppo, ecco, incominciamo subito a parlarne, non aspettiamo che il governo e l'Europa ci dia quello che ci deve dare e poi dopo iniziare un percorso, perché stiamo già troppo là.
L'idea, presidente, di tirar fuori dai cassetti i vecchi progetti, no? Questa è un po' la critica che viene fatta in questo momento al governo, a molti ministeri. Si dice il piano per il recovery fund del governo italiano non c'è, o comunque è stato costruito tirando fuori delle vecchie idee. Se riesco a leggere tra le sue parole, insomma, serve qualcosa di più, servono idee nuove più che tirar fuori quelle vecchie, anche se poi tra le vecchie idee, come dire, quando si parla di infrastrutture, per esempio, viviamo in un territorio in cui ce n'è un gran bisogno, insomma.
Ma guardi, qui il tema del vecchio e del nuovo è come quello del giovane e del vecchio, no? Chi è giovane è bravo, ma non è vero. Chi è giovane è giovane, chi è maturo è maturo, chi è vecchio, ma questo non significa che è buono o meno buono. Le idee vecchie, se sono giuste, vanno applicate. Quindi se ci sono dei progetti, perché faccio per dire, no? Parliamo dello Stato. Allora, abbiamo visto che la sanità non ha retto, ma non è che non ha retto, come poteva reggere una pandemia, mo sinceramente. Certo. Ma qual è il paese al mondo che ha retto la pandemia? Giusto la Cina, ma la Cina la può gestire perché non c'è democrazia. Quindi,
e non siamo riusciti bene a capire cosa sia successo, tra l'altro.
No, ma appunto, però voglio dire...
Presidente, paese... come ha gestito fino ad oggi Regione Umbria la fase pandemica?
Ma guardi, sinceramente... voglio essere non qui istituzionale, ma responsabile. L'ha gestita, penso, come l'hanno gestita le altre regioni, al di là poi delle differenze e dei governatori che parlano più o meno in televisione ogni giorno, sì, dando dei bollettini. L'hanno gestita come potevano gestirla, con una macchina che non era probabilmente pronta e adeguata ad un momento del genere.
Ma soprattutto sulla seconda ondata, no, Presidente? Si è parlato di una regione Umbria ha preso un po' la sprovvista, mentre la prima ondata non aveva preso, come dire, usando un termine di incidente automobilistico, frontalmente la nostra regione, la seconda ondata ci ha coinvolto direttamente, no? Forse lì c'è stato una, come dire, ci ha colto impreparati, secondo lei?
Ma ha colto impreparato lo Stato e quindi anche le regioni. Questo è un dato. Io adesso, per cortesia, su questo anche bisogna evitare, come dire, il tiro al piccione, perché poi non serve a nulla, no? Io penso che per chi ha responsabilità di governo, penso alla Presidente in primis, perché poi ovviamente rappresenta il governo regionale, ma anche gli assessori competenti, io penso che quello che hanno vissuto e stanno vivendo è un momento francamente, umanamente, di una pesantezza unica, quindi hanno tutta la mia, il mio senso di vicinanza e di apprezzamento anche negli errori che hanno fatto, perché è indubbio che chi ha la responsabilità del governo fa le cose bene, ma fa anche delle scelte sbagliate, ci sta. Ok, e quindi basta anche con questa idea che è la magistratura in ogni caso che deve verificare, certo, cioè non certo. È possibile, anche perché questo ha distrutto anche, come dire, un sistema istituzionale. Non so se mi sono spiegato.
No, certo, è chiaro, certo. È chiaro, è molto chiaro.
È facile parlare dall'esterno, è facile per alunni commentare come presidente di Confindustria se la sanità è stata ben gestita. Ma voglio dire, io non la sto gestendo.
Molto, no? Chiaro, molto chiaro. Presidente, prima della chiusura.
Si poteva fare meglio, ma qua non è un tema della Regione Umbria.
È del governo italiano. Anche.
Lo Stato che significa governo, ministero e regioni, avessero avuto, come dire, una adeguatezza migliore, che non c'è. Ecco, quando parliamo di cosa bisogna fare adesso. Questo bisogna adesso risolverlo, perché domani non ci sarà, speriamo, un'altra pandemia. Ma c'è un tema sanitario che rimane e ci sono altri temi che sono di pari dimensione che stanno venendo al pettine, no? Penso alle infrastrutture, che ogni giorno c'è un ponte che diventa inagibile, per
è esempio, chiaro, no? È chiaro. Allora, il tempo è tiranno, come si suol dire, e noi ci fermiamo qui. Ovviamente ringraziamo il dottor Alunni per questa chiacchierata che ci ha fatto capire l'atteggiamento che Confindustria avrà da qui ai prossimi mesi, che saranno mesi decisivi.
Importanti.
Molto importanti. Dottor Alunni, io e noi le facciamo gli auguri di Natale, ci sentiremo presto, sempre disponibile qui da noi a Umbria Radio. E speriamo, come ha detto lei, che il 2021 sia un anno di ripartenza per tutto, no Federico?
L'auguriamo,
deve essere questo soprattutto.
Oltre il rimbalzo.
Posso dare, come dire, l'ultima battuta? Non
Prego.
Dobbiamo sperare, dobbiamo fare in modo che sia un anno bello.
Ecco.
Un anno così dobbiamo fare in modo, è nostra responsabilità, quindi la speranza lasciamola per altre cose.
È chiaro.
Che sono importanti.
È chiaro, dottor Alunni, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buonasera, grazie.
Buonasera.
Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.